Abbiamo parlato del Putin ragazzino che diventa cintura nera per picchiare i ragazzi più grandi che lo prendono in giro. Ma adesso torniamo più avanti al Putin tenente colonnello del KGB che assiste stravolto al crollo del muro di Berlino in Germania Est. È il 9 novembre 1989. Poche settimane dopo, Putin rientra in Unione Sovietica. Viene dislocato dal KGB a Leningrado con il ruolo ufficiale di amministratore degli affari internazionali dell'università e in realtà l'incarico di individuare nuove potenziali reclute fra gli studenti. Vediamo cosa gli sta succedendo intorno. I paesi satelliti di Mosca in Europa orientale sono diventati indipendenti e democratici. L'URSS è in preda al caos. La perestroika, ovvero la stagione di riforme politiche ed economiche avviate da Mikhail Gorbaciov, ha introdotto maggiore libertà, ma pure grandi polemiche, contestazioni, disservizi. Nessuno crede più in niente. Nei negozi mancano i prodotti. Cresce lo scontento, così come la domanda di indipendenza dalle repubbliche non russe dell'URSS, in particolare nel Baltico e nel Caucaso, ma pure in Ucraina. Ricordando quei tempi, qualche anno fa, Putin ha rivelato di avere fatto perfino il tassista part-time per rimpolpare il suo magro salario. È spiacevole parlarne, ad essere sincero, ha raccontato, ma fui costretto a farlo. Un altro sarebbe stato orgoglioso di un aneddoto simile, tassista di notte per mantenere la famiglia. Lui, anche a distanza di tanti anni, ne è umiliato. Si torna sempre lì, al risentimento. Ha l'impressione di avere subito un'ingiustizia, di essere una vittima. Sono Enrico Franceschini e questo è Nella mente di Putin, un podcast prodotto da Cora Media. La sua fortuna è rincontrare, alla facoltà di legge, uno dei docenti con cui si è laureato, Anatoly Sobchak, che nel frattempo, oltre a mantenere un incarico all'università, è stato eletto al Congresso dei Deputati del Popolo, il primo Parlamento democraticamente eletto, cioè con più candidati e un voto pluralista, nell'era sovietica. Sobchak viene eletto anche consigliere comunale di Leningrado e nel maggio 1990, pochi mesi dopo il ritorno di Putin in URSS, diventa presidente del consiglio comunale, di fatto il sindaco, incarico che viene confermato da un voto popolare nel giugno dell'anno successivo insieme al referendum con cui viene ripristinato il nome originale della città. Basta con Leningrado, che in russo significa letteralmente la città di Lenin, ritorna San Pietroburgo, cioè la città di Pietro, che sarebbe poi Pietro il Grande, lo zar che la fondò nel 1703. Sobchak ha bisogno di uomini nuovi. Il suo ex studente gli sembra serio e competente, per cui gli affida un incarico nell'amministrazione cittadina, chiedendogli di occuparsi dello sviluppo del commercio internazionale. Bisogna tenere presente che nell'URSS comunista quasi nessuno andava all'estero e Putin perlomeno all'estero c'era stato, seppure soltanto in Germania Est, ufficialmente come diplomatico, il suo incarico di copertura, non come spia. Parlava bene il tedesco, inoltre, un altro punto a favore per chi deve occuparsi di business estero. Un collega giornalista, di cui diventai grande amico negli anni in cui eravamo entrambi corrispondenti da Mosca, Paolo Valentino, molto tempo dopo si è ricordato del giorno in cui, in attesa di intervistare Sobchak nel suo ufficio di sindaco a San Pietroburgo, venne fatto accomodare da una segretaria nello studio più piccolo del funzionario addetto al commercio estero, un certo Vladimir Putin. Il mio amico Paolo non poteva immaginare che quell'ometto sarebbe diventato presidente della Russia, per cui ovviamente non gli prestò la minima attenzione. Ma nemmeno Putin all'epoca poteva sognare un destino simile. Intanto nell'agosto del 1991 arriva il tentato golpe contro Gorbaciov per fermare la perestroika, riportare l'ordine nell'URSS e salvare il comunismo. Fallisce dopo tre giorni, tra barricate nelle strade contro i carri armati e la debolezza dei golpisti. Tra i quali c'è il capo del KGB, Vladimir Kruchkov, l'uomo di cui segretamente Putin è ancora al servizio. Putin sostiene di avere dato le dimissioni dal KGB il secondo giorno del golpe. Appena il golpe cominciò, decisi immediatamente da che parte stavo, disse, pur ammettendo che la scelta non fu facile perché era stato nel KGB tutta la vita. viene il sospetto che in realtà attese di capire se il golpe avrebbe avuto successo o fosse fallito, prima di decidere da che parte stare, dalla parte del vincitore. E questa sarà la sua prossima mossa. Nella mente di Putin è un podcast di Enrico Franceschini prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.